Benvenuti. Oggi facciamo un approfondimento su un tema direi cruciale per chi fa il nostro mestiere, l'intermediazione assicurativa. Parliamo di antiriciclaggio e nello specifico di come valutare il rischio e conservare i documenti.
Esatto.
Ci basiamo su un estratto, il paragrafo 6.3 di una fonte che abbiamo esaminato proprio per capire l'approccio basato sul rischio. Vediamo un po' di che si tratta.
Proprio così. Non è solo importante sapere cosa fare, ma capire il perché. Cioè, perché dobbiamo calibrare le verifiche sul rischio di quel cliente di quella specifica operazione. È una tutela alla fine.
Assolutamente. Allora, il punto centrale è questo. Risk-based approach. L'approccio basato sul rischio. Che detto semplicemente significa che le verifiche, l'adeguata verifica, non è uguale per tutti.
No affatto.
Va adattata, diciamo, al livello di rischio. Riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
La cosa fondamentale qui è che questa valutazione va fatta prima di iniziare il rapporto o prima di fare l'operazione singola e deve essere attenta, ragionata e soprattutto documentata. Non basta pensarla.
Serve la prova scritta, insomma.
Esatto. Altrimenti come dimostri di aver agito con diligenza? L'approccio stesso perde di senso.
Chiaro. E quali sono i fattori da considerare per il cliente, ad esempio? La fonte ne elenca alcuni. Natura giuridica, persona fisica o società. Attività economica.
Sì, l'attività è importante. Alcuni settori, si sa, movimentano più contante e richiedono più attenzione. E poi c'è la questione delle PEP, le persone politicamente esposte.
Ah, le PEP. Sempre un punto delicato.
Eh sì, loro hanno un rischio intrinseco maggiore per via della posizione che occupano. Ma non solo loro. Bisogna vedere la residenza, se è in paesi terzi considerati ad alto rischio. Ci sono le liste del GAFI, per esempio.
Il gruppo d'azione finanziaria.
Proprio quello. E poi la trasparenza della proprietà, se parliamo di società, o se ci sono sanzioni internazionali. Sono tutti campanelli d'allarme.
Bene. Oltre al cliente, poi, c'è da guardare l'operazione. E qui forse la cosa si fa ancora più specifica. L'importo, per esempio. Immagino che cifre elevate...
Certo, l'importo è un classico indicatore. Ma anche il tipo di prodotto. Certe polizze vita, magari a premio unico alto, o quelle che si possono riscattare facilmente, sono più osservate, diciamo.
E le modalità di pagamento? Il contante, ovviamente.
Il contante è un segnale forte, sì. Ma attenzione anche a pagamenti che arrivano da terzi, senza una ragione chiara. O magari da conti in paesi un po' opachi, a rischio.
Capisco.
E poi aggiungerei la complessità dell'operazione. Se sembra strana, illogica dal punto di vista economico. O anche la frequenza. Se un cliente cambia abitudini all'improvviso rispetto al suo profilo. Tutte cose da notare.
Quindi, mettendo insieme cliente e operazione, si arriva a una classificazione del rischio. Basso, medio, alto.
Esattamente. E ad ogni livello corrisponde una diversa intensità della verifica.
L'adeguata verifica.
Sì. Rischio basso. Verifica semplificata, ma solo se non ci sono già sospetti, eh?
Certo.
Rischio medio. Si fa la verifica standard, quella ordinaria. Rischio alto. E lì serve di più.
Lì scatta l'adeguata verifica rafforzata.
Proprio lei.
Ecco, cosa vuol dire in concreto? Rafforzata significa...
Più controlli, più documenti. Significa misure più stringenti, sì. Per esempio, devi chiedere informazioni più approfondite sull'origine dei soldi, del patrimonio, del cliente. Spesso serve l'ok di un superiore, dell'alta dirigenza, per avviare o continuare quel rapporto.
Ah, quindi anche un passaggio interno in più.
Esatto. E poi devi monitorare quel cliente più da vicino, più spesso, e identificare bene il titolare effettivo, con più rigore.
È un livello di attenzione superiore, proporzionato al rischio che si è valutato.
Proprio così. Non è un'inutile complicazione, è una misura necessaria.
E parallelamente a tutto questo, c'è l'obbligo di conservare tutto, tutta la documentazione. Copia dei documenti d'identità, i contratti, la modulistica specifica EML.
Sì, anti-money laundering. E anche le evidenze della valutazione del rischio fatta, le registrazioni delle operazioni, tutto.
Per quanto tempo?
10 anni. 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o dalla singola operazione. E i dati devono essere, facili da trovare, se servono alle autorità. E devono essere integri, non modificabili.
Anche se li teniamo su computer, immagino.
Certo. L'importante è che il sistema garantisca sicurezza e tracciabilità. Non conservare bene è un problema serio. Può portare a sanzioni. È la prova del lavoro fatto.
Bene, allora ricapitoliamo al volo i concetti chiave. Approccio basato sul rischio.
PEP, persona politicamente esposta.
Adeguata verifica rafforzata.
E conservazione dei documenti per 10 anni.
Perfetto. Quindi, per chiudere il cerchio, cosa vuol dire tutto questo per noi intermediari nel lavoro di tutti i giorni? Significa che valutare il rischio, conservare i documenti, non è solo burocrazia. È proprio il cuore della nostra professionalità, no?
Sono pienamente d'accordo. È un elemento centrale anche per la nostra stessa tutela e reputazione. E guarda, lancio una riflessione, per finire. Al di là degli obblighi di legge, come potrebbero le nuove tecnologie, magari l'intelligenza artificiale, aiutarci? Non solo a fare queste cose più velocemente, ma forse anche a scovare segnali di rischio più nascosti, più sottili, che a occhio nudo potremmo non vedere.
Interessante spunto. Un tema su cui sicuramente vale la pena continuare a ragionare.